Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua resurrezione. Allora, una piccola introduzione per vivere bene questo gesto che introduce a tutta la settimana santa. Questa mattina noi in pratica celebriamo già tutto ciò che poi vivremo il giovedì santo, il venerdì santo e anche il sabato santo. Sapete a che cosa si riferisce il fatto che abbiamo in mano dei rami e abbiamo cantato e facciamo festa oggi in questa prima parte? Si riferisce al fatto che Gesù, che ha capito che ormai la sua storia va a finire, che lo elimineranno, entra quest'ultima volta, si avvicina a Gerusalemme e gli vengono le lacrime agli occhi perché si ricorda il suo sogno, il sogno di tutti i profeti che pensavano appunto che il Messia sarebbe entrato a portare la pace. Gioisci, figlia di Sion, perché viene il tuo re, il re tuo che viene non viene coi carri armati, con gli aerei, allora dicevano, non viene coi carri e coi cavalli, ma verrà umilmente a portare la pace su un asinello. E allora quel giorno lì Gesù dice, ma sì, dai, per un momento lasciamoci andare al sogno. E allora incarica due dei suoi discepoli di andare nel villaggio vicino a prendere un asinello. Poi quando arriva l'asino, alcuni dei suoi amici, degli amici di Gesù, prendono il mantello, lo stendono sull'asino come fosse la sella. Gesù sale sopra, strappano alcuni rami dagli alberi e gli viene voglia appunto di cantare Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene, come se davvero fosse un ingresso trionfale. Si sono aggiunti alcuni amici che erano lì in pellegrinaggio, che lo conoscevano, che venivano, quindi era un gruppetto di persone che ha fatto questa piccola festa ed è questa a cui noi partecipiamo, perché noi sappiamo che veramente è arrivato il Signore a portare la pace a Gerusalemme, anche se subito dopo io salirò sopra e vedrete che la festa finisce e la liturgia ci legge la passione secondo Luca, nel Vangelo di Luca, che ci fa capire cosa è successo poi nei giorni successivi, la passione del Signore. Però adesso anche noi siamo invitati a rivivere quel momento di festa. Osanna al figlio di Davide, gioisci perché è arrivato il tuo re a portare la pace. Allora anche noi canteremo Benedictus qui venit, benedetto colui che viene, e io passerò a benedire gli olivi. Dio onnipotente ed eterno, prima di leggere la passione, sentite cosa chiediamo al Signore. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio.
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me.
E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo:
questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è scritto, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate nella mia mensa, nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
Pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Il Signore è il mio pastore, no manco di nulla.
Signore, è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
E Pietro gli disse:
Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero:
Nulla.
Ed egli soggiunse:
Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada vende il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura: fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero:
Signore, ecco qui 2 spade.
Ma egli disse:
Basta.
Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
Pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro, circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava, dicendo:
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro:
Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada?
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
Lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani:
Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
Anche questi era con lui.
Ma egli negò, dicendo:
Donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
Anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
Uomo, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo.
Ma Pietro disse:
Non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al mio Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena. E sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte, mia eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi. Lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore. Stai al mio fianco, non vacillerò.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
«Fai il profeta, chi è che ti ha colpito?»
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
«Se tu sei il Cristo, dillo a noi».
Rispose loro:
«Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio».
Allora tutti dissero:
«Tu dunque sei il Figlio di Dio?»
Ed egli rispose loro:
voi stessi dite che io lo sono.
E quelli dissero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi, dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re.
Pilato allora lo interrogò:
sei tu il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano, dicendo:
costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode. Infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà.
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba.
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano:
crocifiggilo!
Crocifiggilo!
Ed egli, per la terza volta, disse loro:
ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà.
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra l'altro a sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo:
Ha salvato altri? Salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio, l'eletto.
Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso.
Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava:
Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi.
L'altro invece lo rimproverava, dicendo:
Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male.
E disse:
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
Gli rispose:
In verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Detto questo, spirò.
Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio, dicendo:
Veramente quest'uomo era giusto.
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Bisognerebbe stare in silenzio perché è morto. E quindi ciascuno di noi deve decidere. Se il Signore è morto o se è ancora vivo, sta roba qui lo capirete attraverso la vita. Non è una cosa che te la può dire qualcuno. La devi decidere te, cioè devi provare te a trovare nella sua vita se quest'uomo in cui noi diciamo di aver riconosciuto la presenza di Dio, se quest'uomo continua a stare tra noi e la sua morte è stata addirittura il gesto che ha incendiato di amore il mondo. Ma ripeto, sta cosa qui la devi trovare nella tua vita. È quello che è successo anche agli amici di Gesù. Sapete che appena morto Gesù, tutti i suoi amici, quelli che hanno cenato con lui fino all'ultima sera, sono spariti tutti. Cioè tutti hanno pensato di dire è finita. Poi un po' alla volta, adesso non sto a raccontarvi tutto cos'è successo, però un po' alla volta hanno capito cosa gli aveva detto la sera prima di morire. La sera prima di morire, l'ultima cena, sapete cosa Gesù ha fatto? Abbiamo sentito nel racconto, no? Ha preso il pane e il vino, ha detto: questo è il mio corpo, il mio sangue, è la mia vita che io vi do. E quindi Gesù la sera prima di morire ha dato il senso della sua morte. E noi 2000 anni dopo stiamo ancora ripetendo quella cena là, cercando, sperando di capire in questa cena che Gesù che è morto è ancora vivo tra noi. E quindi quello che facciamo adesso, guardate che è una cosa forte, forte. Allora noi facciamo questa cena per ricordare l'ultima cena di Gesù, per ricordare quindi il senso della sua morte, ma soprattutto non è solo un ricordo, quel ricordo là stamattina per noi deve essere una cosa presente, viva. Noi celebriamo il suo amore per gli uomini, Allora adesso, senza aggiungere altre parole, neanche il credo stamattina, neanche le preghiere dei fedeli, niente deve interrompere questo filo tra la morte di Gesù e il corpo che lui offre a noi nell'Eucaristia. E ovviamente, se questo è vero, ritorna la gioia. Vedete, eravamo contenti che entrava in Gerusalemme, poi ce l'hanno ucciso, e però adesso lo ritroviamo vivo e quindi ritorna quel clima di festa col quale abbiamo iniziato questa liturgia. Perciò il canto che ci ha accompagnato anche nell'itinerario accompagna adesso il pane e il vino che viene portato all'altare.
sulle